ciò che Don Maurizio, Monsignor Maurizio Gervasoni ci ha offerto e suggerito, e domanderebbe il silenzio. Richiederebbe davvero l'atteggiamento di chi si ferma, rilegge, dice grazie. D'altra parte in questo momento siamo qui insieme e ci sono altre parole che vorrebbero rincorrersi, non tanto per far tacere il silenzio, ma semmai per arricchirlo, semmai per offrirci altri elementi emotivi per costruire silenzio. E ora lasciamo che anche alcune altre testimonianze delineino dei fili che ci consentono di costruire silenzio, appunto. In questa giornata, appunto, alcune altre figure ci aiuteranno a rileggere in vari ambiti di vita e di attenzione la figura e l'agire concreto di Don Sergio. Ci lasciamo un po' prendere per mano anche da loro, a partire dalla testimonianza di padre Gianmarco Paris, che considera Redona come casa propria. Qui effettivamente è cresciuto e qui è diventato prete. Gli chiediamo di farci entrare dentro i suoi vissuti e dentro i suoi sogni, plasmati in larga parte proprio dal lavoro pastorale della comunità di Redona e di Don Sergio. Oggi egli è superiore generale dei padri della congregazione della Sacra Famiglia. Lo ringraziamo per la sua testimonianza.
Buongiorno a tutti. Ho accolto volentieri l'invito che mi è stato rivolto da Don Gianangelo di dare una testimonianza in questo secondo ricordo di Don Sergio. Lo faccio come segno di riconoscenza per quanto ho ricevuto dall'amicizia con lui e dalla partecipazione al cammino della comunità cristiana, questa comunità che egli ha guidato per lunghi anni. A partire dalla mia esperienza personale, vorrei esplicitare alcuni aspetti di quello che ho ricevuto, di quello che ho percepito dell'esperienza di Don Sergio come uomo e come prete. Sento mio l'intento di questo convegno, che non è appunto quello di celebrare la sua persona, lo sappiamo tutti, lui non lo vorrebbe, ma di assumere il suo punto di vista per guardare al presente e al futuro delle nostre comunità cristiane. In fondo sappiamo che il miglior ricordo di Don Sergio è proprio l'impegno di continuare il servizio al Vangelo e alla Chiesa secondo lo stile conciliare che ha segnato la sua vita e la sua missione. E siccome è una testimonianza, il punto prospettico da cui guardo e condivido con voi quello che vedo è la mia esperienza con Don Sergio. E come ogni esperienza è delimitata e definita dal tempo che ho vissuto con lui, dai contesti in cui l'ho incontrato e anche dall'ambito di vita che è diventato il mio, che ho scelto, appunto quello della vita religiosa e del sacerdozio. Il giorno in cui Don Sergio ha assunto il ministero di parroco in questa parrocchia, io iniziavo il cammino del seminario a 14 anni, nella famiglia religiosa che poi è diventata la mia, la congregazione della Sacra Famiglia, frequentando la scuola del seminario diocesano. Piano piano è cresciuta un'amicizia e una stima fatta di poche parole e di una sempre più forte condivisione da parte mia del modo con cui Don Sergio viveva il suo essere prete e realizzava la sua missione di pastore. Mentre approfondivo lo studio della teologia, sempre nella scuola del seminario dove Don Sergio era professore, ho potuto anche accompagnare qualche momento della vita della comunità parrocchiale di Redona. Qui ero attirato dal modo di predicare di Don Sergio, per i contenuti da una parte, ma anche per la serietà con cui preparava le omelie e le condivideva. Mi attirava la sua capacità di fare sintesi tra i grandi sistemi della teologia e le domande semplici e radicali dell'uomo comune. Grazie al suo esempio mi sono coniato una specie di regola interiore, se così posso dire, che mi guida nella mia vita e che ho cercato anche di trasmettere ai giovani che si preparavano alla vita religiosa e sacerdotale che ho accompagnato un po' in Italia, un po' in Brasile, un po' in Mozambico. E la regola è un po' questa. La cosa più pastorale è una buona teologia e la cosa più teologica è una buona pastorale. Mi colpiva anche la passione e la cura con cui Don Sergio celebrava, dai momenti più forti come il Triduo Pasquale, a quelli più ordinari come per esempio le messe quotidiane del tempo dell'estate. Ho seguito con interesse alcuni cammini di catechesi per gli adulti, in particolare quelli dedicati al Concilio e alla sua attuazione. In lui vedevo incarnato l'ideale insegnato dai padri della Chiesa e vissuto dai grandi teologi che hanno preparato il Concilio, cioè il legame profondo tra la fede e la vita, tra l'umano e il divino. Anche grazie al suo esempio ho potuto comprendere in concreto quel principio fondamentale della teologia del Novecento, per cui non esistono due ordini di verità, uno naturale e uno soprannaturale che si aggiunge al di sopra e lo completa. Esiste invece una sola verità, quella di Gesù Cristo, che ha rivelato l'umanità di Dio per farci comprendere la vocazione di noi tutti ad essere figli di Dio. In Don Sergio il gusto, la passione, la cura per tutto ciò che è veramente umano era il modo più normale e più bello per esprimere il suo amore a Dio e la sua fede. Il servizio umile e convinto alle pratiche pastorali, quelle relative alla parola di Dio, ai sacramenti, alla costruzione della comunità, parlava e risplendeva non solo per la sua preparazione teologica, ma anche per il suo carico di umanità. L'una cosa aiutava l'altra. Si capiva, perlomeno io, percepivo che chiaramente che in lui non c'era l'uomo, poi il cristiano, poi il prete. Essi si potevano trovare solo l'uno dentro l'altro. Della sua predicazione mi colpiva il modo di parlare dell'uomo Gesù. Era come se ci vivesse insieme, e ci viveva, sì. In una lettera che mi ha inviato quando mi trovavo a Gerusalemme per un corso di scrittura, nell'ottobre del 94, così mi scriveva: «Il viaggio che stai facendo, lo stiamo facendo anche noi. La sensazione di una vicinanza e presenza quasi fisica di Gesù. Vedrai come ti sarà preziosa questa trascrizione nella carne dell'aria e della terra di Gesù. E quella della cancellazione da quella terra, dalla terra, della sua presenza e della distrazione della gente occupata ad altro. E così benediciamo le povere piccole comunità dei suoi discepoli, anche quelle di Bergamo, che lo tengono presente nel mondo». La frequentazione della parrocchia durante gli anni della mia formazione, certo insieme al cammino del seminario e allo studio della teologia, mi ha aiutato tanto a farmi un'idea di cosa significa essere un consacrato e un prete, e ha rafforzato in me il desiderio di esserlo. Don Sergio non parlava molto della vocazione del prete e della vita religiosa, non perché non la valorizzava, ma al contrario, perché la sentiva come una cosa preziosa e credo che non sopportasse alcuni modi troppo superficiali o troppo umani di trattarla. Quelle poche volte che ne parlavamo, capivo che dava molto valore al rapporto tra questa vocazione e la comunità cristiana. Per lui, una vocazione religiosa vera è quella che nasce dentro una comunità e si mette al servizio di una comunità. Credo di essere cresciuto respirando il suo gusto per la comunità e la sua allergia per ogni forma di clericalismo, che vede il ministero del prete come qualche cosa di staccato o al di sopra o al di fuori della comunità. In occasione del suo 25° di ordinazione ha scritto una breve testimonianza per la rivista del seminario vescovile e io mi sono ritagliato quel trafiletto e l'ho riletto tante volte e ho sentito adatta a me l'idea di prete che ne esce. Io ho cercato di viverla con i miei limiti, cerco di viverla. Scriveva tra le altre cose: il mio essere prete mi appare una cosa semplice e naturale. Nella Chiesa ho conosciuto le meschinità e le piccinerie della religione e degli uomini di Chiesa, ma lì soprattutto ho scoperto il tesoro, ciò che lei custodisce da secoli per la gioia del mondo, la storia di Gesù, il mistero della misericordia di Dio per tutti gli uomini. Dio, grazia e misericordia del mondo. Il mio piccolo essere prete mi ha fatto trovare vicino al centro, nei pressi di quell'incrocio dove si incontrano il passare di Dio e l'andare degli uomini. Quando sono stato ordinato prete, mi ha rivolto un saluto e un augurio proprio da questo ambone qui. Anche in quelle parole che conservo, ritrovo molto del suo essere prete. Anch'esse mi hanno accompagnato e guidato in questi anni. Diceva quella sera: noi sentiamo che il tuo diventare prete aiuta anche la nostra fede e il nostro essere comunità. Vediamo in te qualcosa della grazia e della misericordia di cui il mondo ha tanta sete. Accetta con fiducia il regalo che ti viene fatto. È una missione che ti viene affidata, un umile servizio. Ama la Chiesa e servila con amore. Non prenderla mai come una cosa tua di cui diventi padrone. È una cosa delicata, la Chiesa, e misteriosa. Le si prende facilmente confidenza, umana com'è, fragile com'è. Si finisce con il non vedere più in essa il mistero che racchiude e la fede che richiede. Ama la Chiesa nella fedeltà e nella libertà, sciolto e schietto, senza clericalismi e servilismi. Ama gli uomini. È difficile servire, essere ministri. Noi preferiamo dominare e servirci degli altri. Gli uomini aspetteranno da te soprattutto segni di amore e di misericordia. Solo la misericordia può convertire il mondo. Resta leggero e vai incontro alle strade che Dio ha preparato per te. Vorremmo solo che per noi, per la tua comunità parrocchiale, ti restasse un po' di nostalgia, un ricordo dolce di qualcosa di radicato che resta dolcemente nel cuore. Sembrava leggere nel futuro. Dopo pochi anni sono stato inviato in Brasile e poi in Mozambico con la missione di accompagnare i giovani che si preparano ad essere religiosi e preti. Anche in questo periodo la nostra amicizia si è approfondita. Più di una volta ha condiviso con la comunità, in occasione della giornata missionaria di ottobre, le lettere in cui gli raccontavo qualcosa della mia esperienza. Per lui era normale fare questo, cioè condividere con la comunità, perché la nostra amicizia era nata grazie alla comunità e si appoggiava sulla comune passione per l'incontro tra il Vangelo e la vita degli uomini, un incontro che non può fare a meno della comunità. Quando tornavo in Italia non perdevo l'occasione di visitare lui e la comunità. Era interessato alla mia esperienza e mi raccontava la sua. Era contento di vedermi dedicato alla formazione dei giovani preti di chiese giovani e lontane, forse perché vedeva in ciò uno dei mezzi più preziosi per il rinnovamento della Chiesa. E ogni anno l'abbraccio di commiato si faceva più forte e più emozionato. Quando è arrivato per me il tempo di tornare in Italia e assumere un nuovo servizio, per lui era già giunto il tempo del commiato. Nel giugno del 2013 mi ha scritto qualche riga di auguri per il mio nuovo servizio. Le considero un po' come il suo testamento per me. Diceva così, tra le altre cose: caro padre Gianmarco, saranno giorni un po' emozionati, con qualche stordimento, ma passano e poi emergeranno il lavoro e i problemi quotidiani e anche la possibilità di qualche evangelica invenzione. Dobbiamo avere il senso dei nostri limiti e del poco che possiamo fare, ma anche la forza e la disponibilità a far crescere o far nascere qualcosa di bello. Poi, alla fine, sappiamo, conta e resta l'affidamento umile e coraggioso a un servizio. Don Sergio per me è stato un amico discreto, un grande maestro di vita consacrata a Dio e dedicata alla comunità dei suoi figli. Uno di quegli amici che ti restano a lungo nel cuore, uno di quegli esempi di vita a cui ti ispiri quasi spontaneamente, senza rendertene conto, quando affronti le piccole e grandi situazioni della vita.
Ringraziamo padre Gianmarco per queste parole che provengono dal profondo, questa capacità di legare il personale e il comunitario, la storia di vita vissuta anche qui, con il cammino suo personale dentro la relazione con il Signore Gesù. Lo ringraziamo perché ci ha condotto in questo a riscoprire, a sottolineare ancora aspetti importanti della vita e della figura di Don Sergio. Chiediamo all'onorevole Elena Carnevali, parlamentare, con la sua esperienza politica e di attenzione al sociale, di aiutarci a riconoscere il forte impulso dato da Don Sergio al lavoro di costruzione anche dei tessuti sociali e politici. La ringraziamo per la sua presenza e la sua disponibilità.
Grazie innanzitutto a Don Gianangelo di avermi dato l'opportunità di portare questa testimonianza personale dell'amicizia, dell'accoglienza umana e spirituale che con Don Sergio ha vissuto. Don Sergio è un prete che ha scelto di dare un taglio antropologico alla sua missione pastorale, nel senso che non ha voluto dare priorità ai principi, ai riti, ai dogmi della religione, ma al dialogo sempre aperto con l'uomo credente e non credente e con la sua cultura in tutti i suoi aspetti. il primato dell'antropologico come punto di partenza di ogni autentico discorso teologico, come sottolinea Don Maffioletti, accettando la vertigine di non possedere la verità, ma di cercarla con tutti gli uomini di buona volontà e di accoglierla dalla voce dei credenti e persino dei non credenti. Questo non significa che Don Sergio abbia aderito ad un generico umanesimo, perché, come ha sottolineato Valadier nel saggio inaugurale di questo volume, l'uomo non è inteso come un semplice prodotto dell'evoluzione naturale, ma è un'eccezione delle leggi di natura. Quello che distingue l'uomo dagli animali è la libertà e quindi la responsabilità di decidere che cosa fare della sua infelicità. Ha osservato Viktor Frankl, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, che tutto può essere tolto a un uomo, ma non la libertà di decidere come rispondere a una situazione in cui si trova. L'uomo è stato piastrato in asso dall'istinto, come diceva Nietzsche, ma non per questo ha realizzato il monito di Pindaro: uomo diventa ciò che sei. In essenza l'uomo è questo essere libero, queste eccezioni delle leggi naturali di cui Valadier ha scritto. Ma l'attuazione di ciò che l'uomo è già in potenza richiede cura. Oggi la politica non gode di buona fama e non è la prima volta che questo succede, ma quando accade occorre che non ci si arrenda. Il fine della politica non è la conquista del potere, ma è avere l'idea di un potere servente, il che significa che il mio agire politico deve sempre essere orientato al concetto di cura. La cura come pratica, dove il termine pratica significa l'aspetto non privato, ma al contrario pubblico della cura. La cura è diversa dall'interessarmi, dal rappresentarne i bisogni, ma è comprenderli, condividerli, anche quando mi trovo nell'impossibilità oggettiva di risolverli. La cura ha certo bisogno di ragione, di analisi scientifica, della visione etica. Se però la vivi, la interpreta, ti porti a germinare amorevolezza e un dare che ritorna e arricchisce il tuo fare politica, mettendo a nudo tutti i cinismi che con la scusa del politicamente corretto si annidano nel fare. Avere cura è avere passione umana. Il richiamo a coltivare e custodire, come scritto nella Genesi, capitolo 2, versetto 15, citata in più occasioni nell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, è parte integrante, secondo me, della missione pastorale di Don Sergio, che ha contaminato i nostri dialoghi, sentendo necessaria l'esigenza della testimonianza. Così la memoria mi riporta alla volontà condivisa di contribuire alla costruzione della comunità, anche attraverso la pratica amministrativa. Nacque così la scelta di convertire la ex casa civica, che era la volontà di farla diventare un luogo per residenza per anziani, un progetto che avevamo ereditato, all'idea di quella che oggi viene chiamata la casa delle associazioni, dove il luogo diventa mezzo per facilitare le contaminazioni tra le diverse associazioni, in quella pubblica mutualità che agisce nella comunità di Redona, che pur nella sua originalità avrebbe potuto essere modello e pratica in altri quartieri. Restituire centralità alle periferie, non come appendici del centro, ma come contiguità non solo fisica, ma progettuale. Smontare un percorso che era già in esso non fu molto facile. Accogliere il pensiero maturato dentro la comunità, accettarne la sfida e sostenerla fu la prima esperienza di una missione condivisa, realizzabile solo attraverso la maturazione di un'idea non imposta, ma costruita insieme a voi. L'accezione umana, come ci ricorda Valadier, non è un privilegio orgoglioso che attribuiamo a noi stessi, ma una condizione sine qua non della nostra sopravvivenza, del nostro vivere bene. Non solo della sopravvivenza, quindi, ma anche del vivere bene, quella vita buona che in greco si dice eudaimonia, vocabolo che spesso viene tradotto con felicità. L'uomo è felice, insegnava già Aristotele, nella misura in cui sviluppa le sue potenzialità più proprie, vive in armonia con la sua essenza e non come uomo isolato, ma come cittadino della polis, la comunità regolata dai principi del logos, non dell'arbitrio e dell'istinto. Grazie all'eccezione che fa di lui un essere dotato di libertà, l'uomo può partecipare alla vita della polis. Questo è il senso più alto della parola politica che tanto parte ha avuto nel disegno pastorale di Don Sergio e che ha contaminato anche la mia vita. Il mio rapporto con Don Sergio è stato segnato sicuramente dall'immissione personale su un sentiero di ricerca e non sicuramente di certezze fine a se stesse. Saremo tutti più liberi e sicuramente le relazioni sociali e politiche miglioreranno quando ognuno di noi rinuncerà alla pretesa di possedere la verità. Non abbiamo bisogno di autostrade ma di sentieri, almeno su quelli non paghiamo pedaggio e ciò che conta non è arrivare, non è un casello da cui uscire, ma passi da fare, anche con fatica, e ciò che conta avere un percorso e sognare una meta. Sono una laica credente che riflette con attenzione nuova al concetto di laicità mossa dal constatare che ormai siamo dentro una società multiculturale, multireligiosa, che sta mutando i nostri paradigmi di pensiero, gli schemi pratici dell'agire politico, ma soprattutto muta l'ambiente culturale in cui siamo vissuti. Sicuramente continuo a pensare che con il termine di laicità si intenda la separazione tra Chiesa e Stato, la neutralità dello Stato, la distinzione tra la sfera pubblica e la sfera privata. Ma credo che oggi, dinanzi alle grandi trasformazioni al sorgere di una società sempre più segnata dalla pluralità, pone in nuovi termini il tema della religione nello spazio pubblico. Non basta più relegare la religione alla dimensione di fede nel privato, poiché i fatti, le contingenze, anche se segnate da violenze inaudite, da fondamentalismi sanguinari, ci propongono, volenti o nolenti, il tema dell'incidenza pubblica del fatto religioso. Ed è proprio la globalizzazione che pensavamo di racchiudere nel recinto dell'economia che genera nuove interdipendenze socioculturali a livello planetario, che rilancia il tema del rapporto tra religione, società e politica. Ignorare questo fenomeno o proporre una laicità intesa come separazione non ci aiuta a cogliere quanto di nuovo si sta impiantando anche nella nostra comunità bergamasca. La questione delle migrazioni non si pone dunque solo sul terreno urgente dell'emergenza e dell'accoglienza che con troppo impaccio stiamo affrontando, ma della permanenza tra noi nel comune domani di persone che hanno storie, tradizioni, religiosi, fedi diverse, da quelle che anche in forme diverse hanno costituito il nostro ethos. Ho imparato da Don Sergio a deporre tutto ciò che è separazione dal resto dell'umanità, dentro la mia comunità di vita. Mi ha fatto capire che l'impegno politico non parte dalle separazioni e se hai bisogno di distinzioni, queste devono aiutare a generare condivisione, comunione fraterna per generare un ampliamento della giustizia. Non credo che si possa avere fede in Dio senza avere fede nell'umano. Nei tempi antichi il termine laico significava membro del popolo. Non c'è popolo, non c'è comunità, non c'è laicità laddove emergono e si propagano le divisioni e le separazioni, poiché essere laico significa appartenere alla famiglia umana. Ogni persona mi deve stare a cuore, al respingimento dei nostri tempi che riecheggia il funesto me ne frego dei tempi bui e tristi, noi seguendo le indicazioni di Don Milani dobbiamo rilanciare e mi importa e mi sta a cuore ogni volto umano, soprattutto se questo è segnato a soffrire. Con questo non intendo negare la giusta e corretta dialettica tra i pensieri e le opinioni diverse, ma cercare di dire che per la politica, per la dialettica democratica, per la ricerca del consenso c'è un criterio che non dobbiamo mai superare ed ignotare, ed è la dignità della persona. Il politico è tale quando ha cura delle persone e dell'ambiente in cui le persone devono vivere. Sappiamo che la politica può essere l'espressione del cuore o dell'io. Come espressione del cuore la politica è cura della comunità e il suo scopo è la ricerca del bene comune, lo sforzo quotidiano di far convergere gli interessi individuali di gruppo attraverso l'esercizio sapiente e non compromissorio della mediazione nella direzione di ciò che è più utile per tutti. come espressione dell'io la politica è la maschera che copre i traffici, l'illecito e usa il potere per sé. Il mito del progresso, il possesso della scienza, le tecnologie, il denaro ci ha fatto dimenticare che l'animale uomo è costituzionalmente un essere fragile. Da questa fragilità, che non può essere una giustificazione, dipendono i drammi della crisi economica, che non è figlia del caso, ma della cupidigia e dell'avidità che ha imperversato e che a volte ha usato in modo troppo duro lo strumento finanziario per l'accumulo privato. Il tema delle disuguaglianze diventa quindi centrale, perché è l'unico capace di alimentare speranze e passione. Bisogna che si compia uno sforzo perché sul dibattito intorno alla crescita si innesti un nuovo germoglio per produrre, tramite la cura, che è passione e amorevolezze, una nuova idea di benessere. Dobbiamo innestare l'idea che la prosperità significa favorire speranze, aspettative, relazioni, cultura del dono e del gratuito, dello stare bene insieme. Siamo eredi di un processo economico che aveva puntato sull'accumulo della merce, sul consumismo sprecone, sull'aggressione alla terra e ai suoi beni, nell'indifferenza verso coloro che morivano di fame perché tanto non erano dei nostri. Ma quel modello è scoppiato e non ha saputo mantenere le sue promesse. Oggi, come ci esorta Papa Francesco, serve una conversione che sta nella cura autentica della nostra vita e delle nostre relazioni con la natura, ed essa è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri, la tesi numero 70. Perché senza fraternità non ci possono essere nemmeno la libertà e l'uguaglianza. Essa ne è il presupposto. Questa è l'ecologia integrale, ambientale, economica, sociale, culturale della vita quotidiana, che protegge il bene comune e sa guardare al futuro. Ora, senza modelli palingenetici attraverso criteri e azioni generative, dobbiamo puntare su un modello di economia e di società. E pertanto la politica faccia perno sull'avere cura, avere cura dell'umano, di quello che essa è e di quello che per ognuno di noi è e può attraverso la relazione solidale. Permettetemi un ultimo pensiero. Lascio a voi il giudizio di quanto fu efficace nell'esperienza amministrativa di quel periodo, sapendo che la prospettiva non poteva che essere di medio periodo, lo sforzo di accompagnare e sostenere i cammini delle nuove generazioni nell'esperienza della crescita e l'attenzione ai più fragili. So per certo che per me fu ed è un pensiero costante, quello di creare le migliori condizioni affinché sia garantita la piena partecipazione alla vita sociale, rispettosa dell'uomo e delle sue potenzialità, alle persone con disabilità. Sono grata a Don Sergio perché mi ha insegnato ad essere razionali, senza dimenticare tante volte le ragioni del cuore vedono quelli che la ragione della mente non vedono. Grazie.
Primato dell'antropologico, il dialogo con tutti, non separazione, ma comunione, e se è necessario, ed è necessario, la distinzione, ma per creare comunione. E poi la passione per costruire legami, la disponibilità alla cura, la passione per la cura, e tante altre parole potremmo raccogliere da ciò che ci ha suggerito Elena. Le ritroveremo in maniera diversa anche nell'intervento e nella testimonianza del dottor Pietro Tiraboschi, medico specializzato in nefrologia. Gli abbiamo chiesto di aiutarci ad affacciarci alla collaborazione che Don Sergio ha dato alla riflessione etica, soprattutto negli ambiti della bioetica e delle problematiche legate alla malattia, alla cura, al fine vita. Ci permette di ritrovare il profondo impegno etico di Don Sergio, sempre attento all'umano, più che alla difesa di verità apodittiche ed astratte. Il dottor Pietro Tiraboschi si avvale anche del contributo del professor Alberto De Fanti, primario neurologo emerito dell'ospedale Niguarda di Milano, titolare iniziale della riflessione testimonianza, ma che è stato impossibilitato oggi a partecipare. Gli lasciamo la parola subito.
Buongiorno a tutti. In effetti a questo invito ero inizialmente un po' riluttante, proprio perché è giunto un po' all'ultimo momento e sono stato invitato sia da voi sia dal dottor De Fanti, che è stato impossibilitato di intervenire. Io non sono un nefrologo, cioè non sono uno specialista di malattie renali, ma sono uno specialista in neurologia. E questo spiega perché ho accettato di aderire, sia perché le parole che leggerò e che costituiscono la testimonianza del dottor De Fanti sono parole di un neurologo che ho frequentato e con il quale ho collaborato per lunghi anni, e sia perché ho conosciuto don Sergio e l'ho anche frequentato, sia pure non assiduamente, soprattutto tra gli anni 90 e il 2000. Le parole che leggerò sono quelle quindi del dottor De Fanti, ma poi riporterò anche un ricordo personale. Queste sono le parole del dottor De Fanti. Ho aderito volentieri all'invito fattomi di ricordare don Sergio Colombo, sebbene purtroppo non abbia avuto molte occasioni di incontrarlo e sebbene quelle occasioni siano molto lontane nel tempo. Ci conoscemmo nei primi anni Ottanta per ragioni di ordine medico, quando io lavoravo all'ospedale Bolognini di Seriate, ma soprattutto partecipammo insieme ad alcuni incontri pubblici nella seconda metà di quegli anni. Gli incontri vertevano su temi di bioetica e riguardavano prevalentemente le situazioni di fine vita delle quali mi sono molto occupato. Ci si trovava allora in una fase, per così dire, nascente della bioetica italiana, che non assurgeva ancora agli onori rumorosi della cronaca e che coinvolgeva un ristretto numero di studiosi. Naturalmente, anche allora, il dibattito era spesso acceso e si manifestavano i diversi orientamenti ideali dei partecipanti. Spesso le opinioni di chi faceva riferimento alla fede cristiana e in particolare cattolica entravano in collisione con quelle di chi, come me, il dottor De Fanti, era di orientamento laico. Tuttavia c'era una ricerca sincera di soluzioni condivise e non si iniziava nessuna discussione a partire da posizioni di principio immodificabili. Grande era la passione e l'eccitazione di esplorare terreni nuovi, attento era l'ascolto degli interlocutori e assoluto il rispetto reciproco. Così mi accadde di parlare in pubblico in alcune occasioni esprimendo posizioni diverse da quelle di don Sergio, ma sempre appunto a partire da un terreno comune, quello di uomini di buona volontà alla ricerca di soluzioni ai difficili problemi che lo sviluppo della medicina e delle tecnologie connesse pongono all'umanità. Purtroppo questo clima si è poi modificato negli anni, nel dibattito bioetico si è inserita sempre di più la politica e le lotte sono diventate spesso lotte di potere. Per questo motivo io stesso, dottor De Fanti, quindi, dopo oltre 20 anni di impegno bioetico, me ne sono allontanato con non poca amarezza. Non ho più avuto occasione di incontrare don Sergio dopo i primi anni 90 e non so quale fosse la sua posizione, ma credo che avesse continuato a mantenere l'atteggiamento aperto e di ricerca che io ricordo. Ripensandoci, mi spiace molto non avere più cercato un contatto con lui in questi anni. Non avevo saputo della sua malattia e ora non posso che rimpiangere di non aver approfittato dell'occasione di incontrare nuovamente una persona dotata di tale intelligenza e di così profonda umanità. Il ricordo personale è questo. Il dottor De Fanti, a metà degli anni 90, era vicepresidente della Società Italiana di Neurologia e allora, e ciò ha costituito un qualcosa di originale rispetto ai tempi di allora, aveva proprio invitato Don Sergio a parlare di temi di bioetica al convegno nazionale della Società Italiana di Neurologia, che tra l'altro si tiene proprio in questi giorni, quello di quest'anno, che si è aperto stamattina. E il ricordo personale deriva dal fatto che io accompagnai Don Sergio. Era una prima volta anche per lui, il mondo dei neurologi gli era un po' sconosciuto ed era e aveva un certo disagio, il disagio tipico di chi non sa chi va ad incontrare. E ricordo che di questo disagio, anche l'intervento tradì questo disagio, perché al di là della preziosità e dell'originalità dei contenuti, il tono fu un po' più brusco del solito e certe inflessioni della sua voce, che qualche volta tradivano una certa vena di sarcasmo, in quell'occasione erano anche più diffuse e più frequenti del solito. Purtroppo fu un incontro che non fu replicato, forse anche per queste ragioni, ma sicuramente il suo contributo fu originale anche in quell'occasione, e la cifra era proprio questa. Al di là di posizioni diverse da quelle dell'ambiente laico, un profondo rispetto e la ricerca di soluzioni condivise. Purtroppo anch'io ultimamente non avrei avuto anche la curiosità di sapere da lui che cosa pensasse, al di là del putiferio mediatico su casi cruciali come quello di Eluana Englaro, come il caso Welby. Sono sicuro comunque che anche in questo caso avrebbe avuto una posizione originale, probabilmente non del tutto ortodossa, forse idiosincrasica, e comunque anche se fosse stata ortodossa avrebbe manifestato estremo rispetto e umanità.
E ancora un grazie sincero al professor Tiraboschi, che tra l'altro appunto ha dovuto ultimamente intervenire in questa riflessione. Lo ringraziamo perché ci ha permesso ancora di entrare dentro alcune dimensioni importanti del servizio e del cammino di Don Sergio. E lasciamo invece l'onore e l'onere di chiudere le testimonianze di oggi al professor Kurt Appel. Egli è una presenza riservata ma significativa e amica nella nostra comunità. Tra l'altro, penso non ne avrà male, ma ricordo che proprio pochi mesi fa, proprio qui, ha celebrato il suo matrimonio. Egli è professore ordinario di teologia fondamentale alla Facoltà Cattolica dell'Università di Vienna e insegna anche in alcuni altri istituti. Attraverso l'approccio al testamento di Don Sergio, riletto a partire dall'incontro personale e dalla sintonia spirituale vissuti con lui, egli ci aiuterà a rileggere la figura e la visione teologica di Don Sergio. È l'ultima testimonianza di oggi e mi pare interessante che ci porti dentro il modo con cui Don Sergio si è posto nella propria vita e nella propria morte, con la fiducia e con la tenerezza dell'abbandono che conosciamo.
Grazie Don Gianangelo dell'invito, sono un po' commosso di avere questa possibilità. Io penso che tanti che siano qui oggi ritengono Don Sergio un santo. Lui non è canonizzato, ma tanti che l'hanno incontrato, che hanno incontrato Don Sergio, hanno fatto l'esperienza di un uomo che ha vestito Gesù, un uomo il cui seconda pelle era proprio la pelle di Gesù. Nella tradizione della Chiesa, quando una persona ha avuto la fama di santità, i credenti nelle loro preghiere hanno chiesto il sostenuto di questa persona, hanno detto: prega di fronte a Dio per me. E spesso quando sono stati sentiti da parte di Dio, qualche volta forse anche in un modo miracoloso, hanno raccontato ad altre persone l'aiuto che ha fatto questa persona, e come conseguenza qualche volta queste persone sono state anche beatificate. Un'altra cosa molto importante secondo me è che quando una persona ha questa fama di santità si inizia un ricordo speciale, si inizia a raccontare le cose che ha fatto, le cose che ha detto, ma non si racconta in un modo qualsiasi. I cristiani hanno raccontato le storie, i racconti dei loro santi, riflettendo allo stesso tempo la Sacra Scrittura. E così è spesso nato un intreccio tra Sacra Scrittura e la storia particolare di una persona che ha seguito Gesù. Io ho avuto la fortuna, sono stato 2 volte ospite di Don Sergio, ho imparato tante cose da lui, e quando ho pensato cosa si possa anche dire come testimonianza in questo evento, ho pensato quale brano del Vangelo forse potrebbe esprimere in un modo particolare l'eredità di Don Sergio come ho percepito io, e io ho conosciuto meno di tante persone che sono qui oggi. E quando ho pensato, ho trovato un brano nel Vangelo di Giovanni, e io leggo una parte e poi provo di spiegare perché mi ricorda così a Don Sergio. Questo brano è abbastanza all'inizio, è scritto il giorno dopo. Giovanni Battista stava ancora là con 2 dei discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco, agnello di Dio. E i suoi discepoli, sentendo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro Gesù: venite e vedrete. Questo brano, come spesso nel Vangelo di Giovanni, sono tantissime cose anche un po' nascoste. Una cosa molto importante qui si dice che Gesù passava. Questa parola passare ha un significato enorme, perché nell'Antico Testamento, nel centro, nella Torah, nell'Esodo, il capitolo 34 è proprio il centro dell'Antico Testamento, dove viene rivelato il nome di Dio, e quando viene rivelato il nome di Dio viene anche rivelato chi è Dio. Dio sta passando, è usato la stessa parola. Così questo brano ci invita a trovare, a incontrare il nome di Dio, chi è Dio. E questi discepoli di Giovanni vedono passare Gesù, sono sulle tracce di Gesù, seguono Gesù, e Gesù chiede cosa cercate e cosa cercano loro. Loro cercano il Messia che conduce loro nel centro, nel cuore di Dio. E qui c'è una cosa molto, molto interessante, perché esprimono questa ricerca nella domanda: dove rimani, dove dimori? E Gesù dice: venite e vedrete. Sono due discepoli, uno, quando si continua la lettura, è menzionato, è Andrea, e l'altro non viene nominato, perché ogni che legge questa cosa si può identificare con questa seconda persona. Il mio collegamento con Don Sergio sono due cose. Questa dimora di Gesù ha due significati, naturalmente è la dimora dove Gesù agisce, ma questa dimora di Gesù sono anche, quando si va avanti con la lettura diviene sempre più chiaro, è anche tutto il Vangelo, tutti i testi, tutti i racconti che parlano di Gesù. Così chi legge questo testo è invitato ad andare con Gesù, seguire Gesù e anche entrare nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo anche come, diciamo, scritto dagli altri evangelisti. Il collegamento con Don Sergio è che lui era proprio una persona che poteva offrire una casa evangelica. Per me era affascinante quando sono stato ospite due volte da lui, e mi ha fatto vedere la parrocchia, che era una parrocchia che ha proprio vestito il Vangelo. La sua dimora, piena di cultura, piena di ospitalità, piena di rapporti, piena di tenerezza, e piena, è una cosa che voglio anche poi un po' sottolineare alla fine, piena di spazio e piena di tempo, di silenzio, di tranquillo, era tutto tranquillo. E poi questa casa di Don Sergio non era solo la parrocchia, la comunità, la casa parrocchiale, era una intera vita, una intera vita che secondo me ha trovato anche una espressione bellissima nel suo testamento che ha scritto. E io penso che sia un grande dono questo testamento a tutta la parrocchia, a tutta la Chiesa. Quando si ritorna a questo brano che mi ricorda a Don Sergio, quando si prosegue, incontriamo una persona che si chiama Nattanaele. I discepoli che hanno visto la dimora di Gesù sono molto impressionati, così tanto che sono alla disposizione di andare con Gesù. Natanaele è un po' più scettico. Anche lui è un credente, ma dice: Gesù è da Nazareth, cosa deve arrivare da Nazareth? Perché Nazareth non era la città che era associata con il Messia, erano altre città, Gerusalemme, Betlemme, eccetera, ma non Nazareth. Ma Natanaele fa una conversione, è molto sottile, quando si legge il testo si capisce che Natanaele è una persona fortemente sulla ricerca del Messia, e Gesù, e questo fa convergere Natanaele, è la persona che lo conosce, che capisce chi è Natanaele. E qui vedo un'altra parallela, una esperienza che io ho avuto con Don Sergio. Lui ha avuto una capacità enorme di conoscere le persone. E quando io penso cosa ho imparato anche con Don Sergio, in quanto mi ha conosciuto, trovo quattro frasi anche nel Testamento che mi regalano anche adesso un incontro con lui, che mi permette anche di vedere una persona che, sebbene non ci siamo visti spesso, che ha conosciuto una parte di me che forse anche io non ho conosciuto così. E quando entro in questa casa, in questo testamento, queste frasi sono come targhe grandi. E uno all'inizio si legge: sono felicissimo di aver vissuto. E quasi subito, anche per me, tutto il collegamento con una vita piena. Si può mettere a parte tante cose non importanti che ti separano da questa frase: sono felicissimo di aver vissuto, perché ha capito cosa è decisivo, che decisiva sono i rapporti, la comunità. C'è una seconda frase, quando ha scritto: mi è capitata la gran cosa di essere un cristiano. Qui c'è anche una parallela con Natanaele. Natanaele ha aspettato il Messia, e anche Don Sergio non ha solo aspettato il Messia, ha trovato il Messia, ha trovato Cristo. E dice: non è scontato, è una gran cosa, è una gioia infinita dentro questa frase. La terza, forse per me personalmente la frase più importante, è una cosa che ho trovato nella casa, quando scrive: ho cercato fino in fondo la discrezione di Dio, il suo silenzio. Don Sergio ha avuto la capacità di dare spazio, di dare tempo alle domande, ai pensieri di altre persone. Io sono stato una persona piena di impegni, lavoro, eccetera, e in quel periodo di Don Sergio, ogni incontro con Don Sergio era sempre molto, molto disegnato da un grande silenzio, come grande regalo. A me ha aiutato di aspettare di Dio, di aspettare per l'amore, e anche io personalmente, grazie a Don Sergio, ha trovato l'amore della mia vita, perché anche un po' grazie a lui sono riuscito ad aspettare. E questo è solo possibile quando una persona ha la capacità di discrezione, che forse c'è uno dei segreti più grandi di questa figura di Don Sergio. Voglio chiudere con una quarta frase del testamento, dove scrive: ho tanta voglia di vedere il Signore. E questa volontà, secondo me, si è trasmessa a tantissime persone che hanno accompagnato Don Sergio. E io penso la cosa bellissima è che siamo convinti, crediamo, forse è la parola meglio, crediamo che Don Sergio abbia visto il Signore durante la sua vita e sta vedendo il Signore adesso e prega per noi.
Dicevamo prima, dopo aver ascoltato Monsignor Maurizio Gervasoni, che sarebbe stato necessario il silenzio. E penso che quello che abbiamo ascoltato ancora dopo però non abbia contraddetto appunto quello che dicevamo, che ci avrebbe aiutato anche questo a raccogliere dei fili, degli elementi per costruire silenzio. E penso che ci viene proprio riconsegnato questo, prima di tutto, questo rimanere in silenzio per raccogliere, per custodire, per rielaborare e magari proprio anche per continuare a vivere, perché poi è questo che ci viene riconsegnato. Un silenzio che non rimane estraneo al cammino, un silenzio che ci riconsegna invece la disponibilità e la voglia di camminare e di continuare a costruire insieme comunità. Penso sarà necessario ancora che riprendiamo in mano le riflessioni, i testi di oggi, ma i testi di Don Sergio proprio, per lavorarci, per rifletterci, per costruire altro silenzio, ma anche per continuare a camminare, per continuare il cammino, per lasciarci guidare nel procedere del cammino. Penso tanti elementi ci vengono consegnati. Senz'altro questa capacità di raccogliere unità, di tenere insieme e di dare forma testimoniale al Vangelo, dando adesso concretezza nell'unità di una vita che tutta si gioca in questo. E poi nella passione, appunto, a costruire questo come comunità, dentro un territorio, dentro la storia, insieme con tutti, mantenendo aperto un dialogo e una capacità di ascolto e di accoglienza, di fare casa, come ci ricordava Kurt adesso, con tutti. Non ci sono conclusioni, non vogliamo raccogliere conclusioni in questo momento. Penso ci vengono consegnate così e poi vedremo di continuare il lavoro. Concluderemo poi cantando insieme come abbiamo iniziato prima. Intanto mi permetto così, in conclusione, di dire ancora una volta a nome di tutti il grazie a chi ci ha condotto quest'oggi, senz'altro a Don Maurizio, ma anche a tutte le altre testimonianze che ci hanno accompagnato. E un grazie anche a chi ha preparato la giornata di oggi, ha lavorato per il testo che è pubblicato e che è disponibile. Se qualcuno non ha avuto occasione di prenderlo prima, lo può prendere anche adesso alla conclusione, così come nei giorni successivi in casa parrocchiale, evidentemente. Ci troveremo dopo in oratorio per condividere così in un momento di rinfresco, per non stare insieme così anche nella condivisione. Concluderemo lì questo nostro trovarci qui. Ci rivedremo, continueremo. Questa sera ci sarà ancora l'opportunità di fermarci per il concerto alle 21 in Sala Coelet. Storie di famiglia, l'ensemble Gasparini. E poi domani nella preghiera più direttamente, nell'Eucarestia alle 10, che vorrà ricordare in particolare Don Sergio, e poi al pomeriggio alle 15 presso il cimitero di Calcinate, dove riposa Don Sergio. Ci troveremo lì fuori dal cimitero per entrare poi in silenzio e per vivere lì la nostra preghiera, il vespro e la preghiera. Grazie ancora a tutti di cuore e concludiamo con il canto.